Giletti 102.5.
Eh sì, lo avete sentito già scorsa settimana, è ripartita una nuova stagione di Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Ben trovato Massimo, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti.
Buongiorno, e allora buongiorno anche a Dario Vanacore che è rimasto con noi, eccoti Dario.
Buongiorno Barbara Sala.
Eccoci qua, allora tra poco voi in diretta allo 02251515, prima un graditissimo ospite nei nostri 300 secondi, subito la strettissima attualità con questa flottiglia che sta facendo impazzire un po' il mondo della politica. Ieri il ministro Crosetto ha lanciato un allarme sicurezza. Ma che cos'è questa flottiglia, Massimo?
So che volevi parlare dei MiG libi russi che...
E a me preoccupano, scusami, eh. A me preoccupano.
Io non so, ci vorrebbe San Francesco a fare un miracolo, perché stiamo parlando, io speravo che tornando dopo le vacanze qualcosa di meglio, con tutti i discorsi che aveva fatto Trump, avrebbe potuto accadere nel nostro settembre, sarebbe potuto accadere nel nostro autunno. Mi sembra che da tutti i punti di vista stia andando molto peggio, quindi io capisco le tue ansie. Però poi, insomma, adesso siamo semplicemente a qualche svolazzo, probabilmente per vedere come reagisce l'Europa, se si divide con gli Stati Uniti. Mi preoccupa di più invece la flottiglia, nel senso che rischiare col fuoco poi può diventare un problema, perché io non dimentico quello che era successo nel 2010 a queste imbarcazioni, questo tentativo di dare aiuto anche da parte dei turchi, eccetera, finì con 10 morti, la Mavi Marmara, ricordo tutti. Quindi la stessa situazione stiamo vivendo, io spero di no, però la domanda che mi piacerebbe porre è: siamo arrivati al limite? Cioè, premesso che io so dalla parte di chi con un'operazione geniale costruisce una serie di navi, di barche, di una flottiglia che parte per sottoporre e far capire anche alla politica quello che la politica non vuol capire. Però adesso si è arrivato a un punto e mi preoccupo, perché la scorsa settimana in diretta da me, lo Stato delle Cose, lunedì sera, faccio la domanda, ho detto: dove andrete, fino a che punto vi spingerete? Noi andremo contro, andremo contro. E allora questo andare contro, poi sai, ha sempre dei punti interrogativi. Di questo noi parleremo. State dalla parte della flottiglia o state dall'altra parte, cioè con l'uso della ragione finale?
Queste le premesse di Giletti 102.5 oggi su RTL 102.5, 02 25 15 15 tra poco per parlare con Massimo Giletti. Prima la musica, Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
300 secondi con
Aldo Cazzullo.
Benvenuto Aldo, buongiorno.
Ciao Massimo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Aldo Cazzullo è una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, al di là del Corriere, che firma per il Corriere, dove televisione, libri, quant'altro. E forse è in giornata, perché Barbara, mi dicevi che cosa succede a San Francesco quest'anno?
No, ma hanno deciso, c'era oggi il commento di Feltri sulla stampa, che hanno deciso, è passato un po' sotto silenzio questa notizia, che il 4 di ottobre torna a essere festa, perché giorno festivo, perché San Francesco è il santo patrono d'Italia e quindi dopo 800 anni torna questa
paese
cosa.
Che ha già mille problemi di produzione, facciamo un'altra festa, sono ben felice. Allora, perché diciamo questo? Perché c'è un libro che è nelle vette delle classifiche. Eccolo qua. Francesco, il primo italiano. Allora, io provocatoriamente voglio far capire a tutti. Francesco viveva in un periodo tipo questo, secondo me. C'era di tutto. Cioè, c'era Barbarossa, c'era Gengis Khan. C'era anche però Aldo Federico II. Quindi c'era la parte lungimirante, però era un periodo di grande evoluzione, di grandi scontri anche.
C'era anche il feroce Saladino, non si potevano mancare niente.
Beh, non è che noi tra Saladini e altro non ci facciamo mancare. Che
ma
sensazioni?
Guarda, paradossalmente il periodo di San Francesco era migliore del nostro, perché si andava dal meno al più. Nascevano le città, le cattedrali, le università, le banche, la finanza. Si faceva moltissimo denaro, che però finiva come adesso in poche mani. E Francesco, però, questa cosa a lui questa cosa non piace.
Che veniva da una famiglia molto ricca.
Molto ricca, si spoglia nudo in piazza ad Assisi, rinuncia non solo al denaro del padre, ma anche ai vestiti comprati col denaro del padre, e sceglie di vivere in mezzo ai poveri, agli umili, ai lebbrosi. È una cosa straordinaria, però è una cosa attuale, perché lui era un uomo di pace e noi facciamo la guerra. Lui amava tutte le creature, i fiori, le piante, gli animali, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, e noi la creazione la stiamo distruggendo. E lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna, perché trattava le donne da pari a pari, cosa rivoluzionaria per il tempo, e noi questa dignità umana la stiamo calpestando.
Ricordiamo che al tempo c'era chi dubitava che la donna avesse un'anima, se ben ricordo, da studi liceali.
Esatto, qualcuno diceva quindi, di no, che non l'aveva. E lui accoglie Santa Chiara con sua sorella Agnese, la sua amica Pacifica e altre donne, da pari a pari. Nella sua comunità erano tutti uguali, uomini e donne, aristocratici e plebei, sani e lebbrosi, ed era una cosa per il tempo assolutamente rivoluzionaria.
Scusa, posso ricordarmi male, ma la cosa che mi impressionò di più ai tempi in cui studiavo San Francesco al liceo, perché si studiava, perché ha fatto il Cantico dei Cantici, la prima, possiamo dire, la prima poesia in lingua italiana, quindi lascio un marchio.
Canto delle Creature è la prima poesia.
Canto delle Creature, ma arrivando, lui volle andare, credo, a Gerusalemme a incontrare l'altra sponda da cristiano, no?
Sì, 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 lui va.
E quello fu un incontro molto particolare.
Lui va dal sultano, lui va ad Amietta in Egitto, perché cosa facevano i crociati? Volevano conquistare ad Amietta, che era un porto molto importante, e scambiarlo con Gerusalemme, il cui significato non era economico ma religioso, spirituale, simbolico, esattamente come adesso. Lui passa le linee nemiche e prima i musulmani gli danno un sacco di botte, poi lui riesce a farsi ricevere dal sultano e il sultano resta incantato, perché Francesco aveva un carisma tutto suo. Però a dire la verità, Francesco non è che vada al sultano a dire ci avete ragione voi, lui va a dire adesso voi dovete diventare cristiani, così non ci sarà più motivo di fare la guerra, siamo tutti cristiani. Allora il sultano dice, secondo la tradizione, accendiamo un fuoco e tu passi in bende attraverso il fuoco e divento musulmano. Se il mio imam lo fa, tu diventi io divento cristiano, dice il sultano. Se invece lo fa il mio imam, tu diventi musulmano.
Non l'ha fatto nessuno.
No, però Giotto ritrae Francesco mentre sta per gettarsi nel fuoco, mentre l'imam scappa spaventato.
La forzatura
non finisce né con un martirio né con una conversione. Resta
però,
un
però era un tentativo, possiamo dire, di dialogo, cosa che oggi non avviene. Ti vorrei portare sulla famosa storia della flottiglia, però, di cui noi stiamo parlando in questi giorni e che sta avvicinandosi ormai alle coste di Gaza, zona israeliana. Allora, hanno ottenuto un grande successo politico, mediatico, di grande attenzione. Adesso, secondo te, perché la domanda di cui oggi discuteremo, devono fare un passo indietro? Hanno ottenuto quello che hanno ottenuto? Il rischio è troppo alto adesso?
Massimo, la prima cosa che mi viene da dirti, no? Ma noi siamo come una coetanea, siamo anche con paesani torinesi, ci conosciamo da tanti anni, ma tu quando vedi queste immagini di gambe, io mi sento morire dentro, anche perché poi la nostra generazione, non solo noi due, ma la nostra generazione, ha sempre avuto un legame sentimentale molto forte con lo Stato di Israele, perché certo. I nostri nonni ci raccontavano della persecuzione degli ebrei, e noi, com'è? Insomma, che Israele ci fosse, che resistesse, eravamo contenti. Adesso però io non me la, cioè, di fronte a queste immagini io mi sento straziato. Questi ragazzi che vanno a portare aiuti, ma ci sarà anche qualcuno che lo fa in modo strumentale, però io sono convinto della loro buona fede. E sai, loro non potevano accontentarsi di scaricare gli aiuti a Cipro. La loro è anche un'iniziativa politica. Loro dicono Gaza è Palestina, non è Israele, e quindi noi abbiamo il diritto di portare aiuti. Israele ovviamente non vuole, io non so cosa succederà. E so che sono molto preoccupato per loro, ma soprattutto per quei, per i bambini con la pancia gonfia che a Gaza muoiono di fame o senza cura, perché gli ospedali stanno chiudendo uno ad uno.
Sì, ma l'altra settimana, allo stato delle cose, lunedì, mi sono collegato in diretta con la barca, c'era un signore di 86 anni. Alla mia domanda, voi sapete che il rischio è tentare di superare il blocco, forzarlo, ma ovviamente lui ha detto noi andremo avanti fino alla fine. Allora lì c'è il limite poi di quello che potrebbe succedere. Non a caso ricordavo il disastro che avevano fatto gli israeliani alla spedizione turca del 2010, con morti. C'è questo rischio?
Questo rischio c'è, anche perché ti dico la verità, l'Israele che conoscevamo noi avrebbe fatto un'operazione chirurgica e avrebbe fermati, arrestati, dopo un po' rilasciati, non sarebbe successo niente. Ma Israele, a Gaza, l'esercito sta sparando regolarmente sui giornalisti. I giornalisti non possono entrare a Gaza. E quando vanno a Gaza diventano un bersaglio. Cioè, quando tu elimini, come tu sai bene che sei stato sul teatro di guerra, quando spari ai giornalisti è perché non vuoi testimoni. Per cui io questo Israele non lo riconosco più. Quando sento Smotrich, il ministro delle finanze, ridacchiare, dicendo
Ben-Vir anche.
Abbiamo
Ben-Vir, gli estremismi al potere, cioè la colpa più grave di Netanyahu è quella.
Hamas è il peggio del peggio del peggio. Hamas ha fatto malissimo il popolo palestinese.
Però per me oggi il più grande nemico di Israele è Netanyahu. Barbara.
Ma quindi che cos'è, Aldo, secondo te questa flottiglia? È un'operazione politica? È davvero un'operazione umanitaria? Cioè vogliamo portare lì aiuti, cibo, medicine, o è marketing? Considerato anche che all'inizio, sai, era salita Greta Thunberg, poi a un certo punto è scesa. Insomma, c'era anche una certa tensione e la partenza della flottiglia non è stata poi quella che adesso sta proseguendo il viaggio.
Guarda Barbara, la mia idea, no, marketing non mi sento di dirlo, sicuramente è un'operazione umanitaria e sicuramente anche un'operazione politica. Se non ci fosse una tragedia in corso sembrerebbe quasi una commedia, perché adesso ci sono gli islamici che non vogliono i transgender, dicendo non confondiamo le cause, noi siamo qui per la causa islamica, e altri dicono no, sono qua per la causa della libertà. Greta era nel comitato direttivo, dice non mi piace com'è, e allora si è dimessa ma è rimasta. Hanno cacciato la giornalista della stampa, insomma. Qualche problemino onestamente c'è, ma ripeto, la tragedia di Gaza, la tragedia umanitaria di Gaza, i bambini che muoiono di fame, gli adulti senza cure, è tale che tutto quello che si fa secondo me va fatto, ma il problema è che lì dovrebbe esserci l'ONU, dovrebbe esserci la Croce Rossa. Se la Meloni dice
Meloni ha ragione, cioè l'ONU come oggi non serve a niente, dai,
lo so, sì. Però se la Meloni dice
ragazzi non serve a nulla,
possiamo farlo in poche ore, allora facciamolo. Allora mettiamoci d'accordo con Israele, fermiamo la flottiglia, ma gli aiuti li portiamo noi, li porta l'Europa. No?
Ricordo tutti, salutando e ringraziando Aldo Cazzullo del suo intervento, che aiuta sempre a aumentare la riflessione, che io ho sempre nella mente una frase di Golda Meir: avremo la pace, disse, quando gli arabi ameranno i loro figli più di quanto odiano i nostri. Io temo che siamo ancora arrivati lì, lo disse Golda Meir, che fu una che con coraggio disse io sono palestinese. Sì. Purtroppo, prego.
È una frase molto bella, hai fatto bene a ricordarla. Posso dirti ancora una cosa? Perché è una cosa che non c'è nel libro, perché non l'ho scritta, l'ho letta dopo. E non c'è nel libro, lo voglio dire a voi. fateci caso, cioè tutte le nazioni importanti hanno un santo fondatore, no? L'Inghilterra ha San Giorgio, San Giorgio uccide il drago, San Giorgio è un guerriero, la Francia ha Santa Giovanna d'Arco, una guerriera, la Spagna ha Santiago, San Giacomo, lo chiamano Santiago Matamoros, quello che uccide i mori, che uccide gli infedeli. Noi abbiamo San Francesco, che è un uomo di pace, che si spoglia dei suoi beni per aiutare gli altri. Beh, questo non è una cosa bella. Noi italiani diamo una vocazione alla pace e in questo momento dobbiamo cercare di tutto per portarla a questa pace. In Terra Santa, dove abbiamo Pizzaballa francescano che è a galla sotto le bombe, e anche sull'altro fronte ucraino che mi preoccupa tantissimo.
Grazie ad Aldo Cazzullo. San Francesco ai vertici delle classifiche dei libri venduti in Italia. Ciao, grazie.
Grazie Massimo, grazie Barbara.
Ciao Aldo.
Ciao
Aldo. Massimo, guarda, do uno sguardo al volo ai messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025. Ciao, sono Lucia. Sicuramente l'intento della flottiglia è fuori discussione, ma mi sembra che facciano le bizze in un momento così delicato è inammissibile. Così Lucia. Poi ancora, senza girarci intorno si rischia, o meglio, si cerca l'incidente con gravissime conseguenze. Questo è un altro messaggio. 02 25 15 15, tra poco per venire con noi in diretta con Massimo Giletti. Torniamo tra pochissimo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Eccoci qui, Giletti 102.5, RTL 102.5, voi in diretta allo 02.25 15.15. Allora, lo sapete, siamo in diretta 24 ore su 24, le notizie prima passano da noi. Dobbiamo un attimo così mettere in stand-by il discorso flottiglia, perché lo avete sentito già prima nelle notizie lette da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo di queste novità, queste perquisizioni, tra l'altro, che sarebbero in corso proprio in questi minuti, notizie date dal Corriere della Sera che riguardano il caso Garlasco. Tra l'altro, Massimo, tu te ne sei occupato tantissimo anche l'altra sera, allo stato delle cose. Vi leggo i titoli: Garlasco, perquisite le case dei genitori e degli zii di Sempio, indagato l'ex procuratore di Pavia Venditti, corrotto per scagionarlo. La notizia sarebbe questa: sarebbe stato ritrovato un bloc notes a casa dei familiari di Sempio che incastrerebbe appunto Venditti, l'ex magistrato che scagionò Andrea Sempio per ben due volte. In questo block notice si leggerebbe 20-30 Jeep Archivia. Saranno 20-30 mila euro?
Signori, bisogna essere sempre molto cauti quando si fanno certe affermazioni. Certamente io che ho per primo, allo stato delle cose, abbiamo rubato, tra virgolette, nel senso che abbiamo costretto Venditti a parlare in strada facendogli tutta una serie di domande, mi sono sempre detto che ci sono troppe cose strane intorno a quello che è avvenuto a Garlasco, troppe cose strane, e quando intendo troppe cose strane ho citato anche lo scorso lunedì un fatto clamoroso: i carabinieri di Milano con intelligenza dicono, ma come, Sempio ha sempre detto che quando chiamava Casa Poggi lo faceva perché non riusciva a connettersi col telefonino al suo amico che stava coi genitori su in questo paesino Faves, nella zona del Trentino. In realtà poi noi abbiamo scoperto, grazie a questa informativa dei carabinieri, che i genitori parlano tutti i giorni, in qualsiasi ora, con i loro telefonini. E la domanda fu: come mai Sempio dice che non riesce a parlarci, visto che i telefoni dei genitori funzionano? Questo era un punto, ma queste considerazioni dei carabinieri risultarono carta straccia, non vengono tenute assolutamente in considerazione dal procuratore, che in pochissimi giorni archiviò, e dicendo, anzi fu lui stesso, credo Barbara, che disse, beh, non è bastato pochissimo per archiviare, eccetera eccetera. Ora non sappiamo, no, quello che succederà. Certamente io posso anticiparvi, lo farò lunedì, perché avevo già in mano la scorsa settimana, non l'ho voluto mandare, però ho una persona che racconta di presenza di ufficiali dei carabinieri e anche di qualche magistrato in un bellissimo casinò italiano. Ecco, cosa ci facesse in questo casinò? Potete dire, andavano a giocare. Beh sì, certamente andavano a giocare, ma come, con chi, con quali soldi, che sistema? Ecco, è molto interessante. Certamente qualcosa di serio è successo a Garlasco, soprattutto dico per quello che è la mia esperienza, quando tu fai 60 errori gravi su un'indagine, ripeto, mi sembra curioso che siano solo errori così dettati dall'incapacità. Questa è la mia visione, la mia libero pensiero.
Perché leggo, Mario Venditti è attuale guida del casinò di Campione d'Italia, ex procuratore di Pavia. Ora è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Per due volte si trovò a lavorare sul caso Chiara Poggi, per due volte scagionò Sempio in 21 secondi. Avevo deciso, quel DNA non era utilizzabile.
Non ricordavo male, ho detto pochi giorni. Sì, sì. In realtà 21 secondi è una forzatura, diciamo, letteraria. No? In realtà lui dice in pochissimo, visto che non c'era nulla. Mi domando però come mai, per esempio, cara Barbara, nessuno allora verificò i tabulati del signor Sempio. Se era vero che telefonasse davvero a Marco, il fratello di Chiara, in quel piccolo paese Falses, su nel Trentino, visto che lui dice non l'ho mai non rispondeva, io avrei fatto una verifica per dire se è attendibile, non è mai stata fatta.
Massimo, ma com'è possibile che a quasi 20 anni di distanza, stiamo parlando del 2007, si riescano a mettere insieme dei tasselli, di pezzi, che poi in quel periodo, cioè nel momento in cui il caso era caldo, non si sono valutati? Cioè è possibile ricostruire la verità a 20 anni di distanza? Ci sono
tanti casi che, grazie alle nuove tecnologie, hanno verificato quello che allora non era stato fatto, quindi le vie del Signore sono infinite. Certo, questo da un punto di vista, per me personalmente, è un caso molto particolare, perché ripeto, la scena del delitto è stata devastata non da chi ha ammazzato Chiara Poggi, da chi è intervenuto. E quando si devasta una scena del delitto in quelle proporzioni...
Tu ti riferisci ai soccorsi, ai primi che sono andati a indagare?
Certo, ma faccio una domanda, ma è possibile che nessuno sia andato a prendere le telecamere di quella cittadina che c'erano? Ma una banalità, la cosa normale, c'è un delitto, perché quello non poteva essere un suicidio, no? Perché nelle prime voci, un suicidio, era un delitto perché è stata massacrata Chiara, No, si va su Stasi e si chiude Stasi, tutto il resto non si indaga. Quindi ci sono una serie di clamorosi, non posso chiamarli errori, perché chi fa quel mestiere sa benissimo che in un luogo così...
Tu dici che si sono tappati gli occhi e hanno guardato da un'altra parte?
Poi io dico che certamente sono tutti da cacciare dal sistema, perché chi fa questi errori dovrebbe essere eliminato dal sistema, non può fare quel lavoro.
Dai, intanto che aspettiamo altri aggiornamenti che escono in tempo reale, ripeto, dal sito del Corriere della Sera, queste ultime notizie che riguardano Garlasco e le perquisizioni in corso a casa dei familiari di Andrea Sempio. Torniamo sull'altro argomento da cui siamo partiti, il caso Flottiglia, con Mino al telefono. Buongiorno.
Mino? Non c'è, Mino non c'è.
Non c'è,
altro,
pronto?
Altro.
Sentiamo, chiamo. Se abbiamo, è caduta la linea, adesso vediamo di recuperarlo.
Io dico una cosa, io sono sempre stato filo israeliano storicamente, eccetera. Io ripeto quello che ho detto ad Aldo, per me oggi il vero nemico del paese di Israele, dello Stato di Israele, che non va confuso col governo di Israele, è Bibi Netanyahu. Perché io capisco che la legittima difesa è importante, no?
Sì.
Fondamentale. Ma non può diventare la licenza di violare regole basi dei paesi democratici, perché il problema è che noi stiamo parlando di una democrazia, perché la linea di azione preventiva, la capacità di agire ovunque a qualunque costo per difendersi, non può essere così.
Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Salvatore, eccoci, vai.
Allora, riguardo alla Flottiglia, io dico che gli orrori che abbiamo visto in questi anni, ormai grazie soprattutto ai social, sono veramente insopportabili. La Flottiglia arriva dopo 2 anni, dopo un giorno. Qualcuno dice un'azione pericolosa, irresponsabile, io credo che sia arrivata perché altri non sono intervenuti.
Bravo, anch'io penso ora così. Anch'io la penso così. Supplisce ai silenzi della politica. Quindi è meritoria da questo punto di vista, perché ha mobilitato gente. Io poi, anche se io posso non avere le idee di quelli che sono su quella barca, io li devo difendere come ha fatto Crosetto. Oggi però il punto è: se arrivano allo scontro, diciamo, alla forzatura del blocco navale, c'è un rischio serio. E questo è il punto. Hanno già ottenuto una vittoria, devono andare avanti secondo te?
Allora, secondo me devono andare avanti, ma chiaramente noi dobbiamo farci una domanda. Israele può fare qualsiasi cosa? Sono acque internazionali, sono acque che non sono il loro territorio. Dobbiamo, come dire, permettere a Israele di fare tutto questo mentre noi stiamo a guardare, anche con la nostra nave che sta a guardare che ci bombardano i cittadini europei, italiani? Secondo me no. E poi un'ultima cosa, Massimo, poi vi lascio. Secondo me la vera flottiglia che serve, questa servirà poco, diciamoci la verità, la vera flottiglia che servirà è quella mediatica, quella dei giornalisti, gli acchetti della situazione. Quando fanno si intervistano
gli acchetti, scusa un secondo, gli acchetti l'abbiamo provato a cercare, no, Barbara, per avere un suo intervento, Barbara, no?
Sì.
E poi?
Nel senso che non era disponibile.
Ecco, perché Iacchetti non è, l'abbiamo proprio cercato, perché io preferisco 100 Iacchetti a chi invece no, perché poi va bene, sbaglia, dice io vengo lì, ti piglio un pugno, sì, eccetera. Il problema è che magari qualcuno, se viene definito fascista, si arrabbia oggi, poi esagera, ma il punto è quello, il punto è quello, non bisogna essere più passivi. Ecco, però sì, esatto, nel rispetto delle regole, perché quello
giusto,
che ho visto.
Però Massimo, tu per esempio, quando tu conosci bene per esempio la morte del povero Giuseppe Di Matteo, che è stato sciolto nell'acido dopo essere stato ucciso qui in Sicilia, ma noi avremmo dovuto invitare esponenti difensori della mafia, perché secondo loro magari era giusto perché il padre era un mafioso. Cioè, quello che viene riservato a chi difende l'indifendibile, perché ripeto, le immagini ormai sono troppe.
Certo,
cioè, non possa, se ci giriamo dall'altra parte, come
bravo,
se durante l'olocausto.
Sono d'accordo con te. Okay, sono d'accordo con te. Mi fa piacere che anche i giovani no? abbiano il coraggio di dedicarsi ad altro piuttosto che champagne e frivolezze delle balle che vediamo.
Assolutamente.
Grazie, ciao.
Domenico, buongiorno, benvenuto.
Sì, pronto, buongiorno, sono Domenico da Stesso San Giovanni.
Vai, Massimo Giletti è lì per te, vai.
Niente, per riguardo il discorso flottiglia, allora per il discorso Carlasco, secondo me è stato detto che parlavate anche, vediamo cosa succede, perché qua è una continua evoluzione. Mentre per il discorso flottiglia, io per carità l'intento è giusto, perché vogliono fare qualcosa di buono, però mi sembra che stiano sfidando sia, diciamo, il governo italiano, sia quello che sono il problema delle acque territoriali, perché se loro dovessero entrare nelle acque territoriali israeliane, cosa succede? Vengono aggrediti, bombardati, cosa succede?
Quindi, diciamo che il rischio è alto, però vedete, le persone che sono lì sopra, con, io penso in gran parte in buona fede, come diceva, ci sono anche dei parlamentari italiani con cui vorrei insomma, anche ragionare, sarebbe più utile. Io temo che loro non si fermeranno, perché così passano anche alla storia. Passano anche alla storia. E io temo
da morti
questo.
Magari. Da morti magari.
Perché oggi, come diceva Aldo Cazzullo prima, il rischio che Israele non è la stessa cosa di qualche anno fa. Cioè, può scapparci in una situazione strana qualcosa di grave. Io spero di no, perché anche per Israele sarebbe un boomerang enorme. Magari li prendono, li arrestano, li portano via e poi li mandano a casa. Io spero che sia così,
certo.
Ma non, io le do una sensazione, non si fermeranno.
Grazie.
Anch'io, però è proprio per dire, vedete, noi facciamo quello che il nostro governo, è una sfida che stanno facendo a parte Israele.
Certo,
ma
è ovvio che è un attacco critico alla Meloni, ma certo, questo è inevitabile. Grazie.
Vabbè, speriamo bene. Buona giornata, arrivederci.
Ciao, grazie a te.
Grazie. 0225 1515 per venire in diretta a parlare con Massimo Giletti. Massimo, un po' a me ricorda questa situazione il film V per Vendetta, dove c'è la questione, le idee sono a prova di proiettile. C'è questa frase che viene portata avanti e sembra un po' quello che stanno facendo con la flottiglia, no? È un'idea che va avanti.
E purtroppo le idee sì, potranno, cioè, sì, per quando volano i proiettili
restano i corpi
bene
a terra.
Cioè, mettiti a rischio a quel punto, rifiutare la mediazione di Pizzaballa e Zuppi è un rischio.
8.48 RTL 102.5 Giletti 102.5. Che cos'è? La flottiglia è un'operazione politica, c'è del marketing, c'è davvero soltanto
marketing,
la voglia.
Sei un po' provocatoria.
Io sì,
tu,
io,
dai,
perché sì, perché io ho visto delle passerelle.
Politici salgono sulla
con
marca.
Con fotografi, grazie.
Vabbè, devi pubblicizzare ciò che fai, devi portarlo a conoscenza. Ci sta quello che dici tu in modo provocatorio. Io penso invece che sia un'operazione, te lo dico, meritoria per far parlare. Adesso si dovrebbero fermare, dire abbiamo fatto quello che dovevamo fare, se andiamo avanti i rischi sono molto molto pericolosi,
troppo alti.
E quindi peraltro le forze armate italiane hanno mandato una nave tra virgolette a protezione per dare anche un segnale a Israele di quello che non, di non andare oltre, però problema c'è.
Sentiamo Eleonora allo 0225 1515, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, buon venerdì.
Buongiorno Eleonora.
Allora, tanto di cappello per quello che stanno facendo, se fermarsi no, io dico che devono andare avanti. Lo so che rischiano, ma devono andare avanti, perché voglio vedere fino a che punto Israele si fermerà, ma credo che non si fermerà davanti a niente, perché
cioè lei dice che Israele potrebbe, che quello è la paura di tutti, non conto che salgano sulla barcavela, arrestino, no, i nostri i componenti della flottiglia e tutto finisce lì, poi li riporteranno fuori dal paese, espulsione. Però se non va così, che succede qualcosa di strano, metta che uno dei soldati reagisce in modo sbagliato,
Il rischio del mestiere, si dice, no? Tra virgolette, chi non risica non rosica, mettiamolo come vogliamo, ma se non si va avanti, sembra quasi, sì, vediamo le immagini, ormai anche sentire 50 morti, 60 morti, 70
sì,
morti,
sì,
ormai sta arrivando quasi
a suoi fatti
da tutto ciò. E poi la cosa che ancora non riesco a capire, dopo 2 anni di guerra, Russia 19, Israele 0.
Sì, sì, il concetto delle sanzioni, ma lei...
Chiaro assoluto, voi fate, Europa, fate qualcosa, probabilmente la flottiglia non ci sarebbe forse neanche stata.
No, arriva dopo 2 anni di silenzio. Ricordo tutti però che le cose sono cambiate nell'ultimo anno, la reazione dopo quello che è successo con Hamas era inevitabile, e l'altra settimana quando venne in Mentana io dissi Hamas comunque ha vinto, perché... prima della Palestina praticamente non ne fregava più niente a nessuno, diciamocelo. Oggi Hamas, che è un gruppo terrorista pessimo, orribile, sono dei macellai, però ha portato all'attenzione mondiale il problema Palestina, ha distrutto l'immagine di Israele.
Ma da chi è stato supportato Hamas inizialmente?
Sì, sì, no, ma guardi come l'ISIS è stato supportato dagli americani all'inizio, quindi per carità.
Però non possiamo vedere quello che stanno facendo. Quello che è successo il 7 ottobre, ok, l'abbiamo detto tutti, lo sappiamo tutti.
Oggi sia oltre.
Siamo veramente oltre.
Speriamo che si limitino ad arrestarli, perché temo anch'io che, come dice lei, andranno fino in fondo proprio per testare la reazione degli israeliani. Grazie.
Grazie Eleonora. Grazie. Allo 02 25 15 15 abbiamo Claudia.
Sì, dopo Claudia vorrei gli aggiornamenti su Garrasco, perché quello è interessante. Barbara.
Ciao Claudia, sei con Massimo Giletti.
Ciao, Arentiele anche mia, buongiorno a tutti. Allora, volevo dire la mia su questo, è meritevole l'iniziativa che hanno avuto, perché comunque ci mettono la faccia, soldi probabilmente e anche a rischio della vita, perché non si sa mai come finiscano queste cose. Però io mi chiedo, lì al loro posto non dovrebbero esserci i caschi blu e le forze dell'ONU? Cioè, noi perché paghiamo l'ONU? Che organismo sta diventando? Come le stelle che sta a guardare? Perché me lo sto chiedendo da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. L'ONU è una forza internazionale e mi fa ridere che la Russia sia tra i paesi fondanti, che dovrebbe garantire la pace e difendere i più deboli. Quindi mi chiedo, se un domani l'Austria, per esempio, fosse comandata dalla persona sbagliata e decidesse di annettersi Trentino, Alto Adige, Friuli e perché no anche Lombardia, Emilia Romagna può diventare utile, noi abbiamo possibilità di difenderci da questa condizione?
Sì, ho capito, la domanda che pone lei è chiara, l'abbiamo spiegato ormai. L'ONU è una confraternita, sì, che serve solo a pagare stipendi, secondo me. Lauti, ecco, allora, Lauti, sì, stipendi. Certo. E magari serve a mandare, diciamo, i caschi blu in Africa, in zone dove non è non politicamente impegnate a livello globale. E tutto il resto non serve a nulla, anche perché all'ONU comandano 5 nazioni, quindi hanno diritto di veto, certo, e tant'altro. È tutto da ripensare come l'Europa. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie Claudia. Allora, aggiornamenti su Garlasco. Le agenzie, sì, adesso stanno battendo diversi aggiornamenti. Di nuovo non c'è moltissimo. Si sa che sono in corso delle perquisizioni nella casa dei genitori, anche di alcune zie di Sempio. Il tutto è partito, la notizia è stata data prima dal TG1 e poi da Corriere.it. Il tutto è partito da intercettazioni telefoniche di anni fa e poi da un blocco note su un foglio trovato in casa dei genitori di Sempio, un appunto appena su un block notes: Venditti Jeep Archivia per 20, 30 e poi il simbolino dell'euro, con la data febbraio 2016.
No, potrebbero dirti Archivia per 20, 30, che poteva essere i soldi che hanno pagato i loro avvocati, ecco, mettiamo. Però attenzione, no, dico perché bisogna sempre essere
prudenti. Però attenzione,
prudenti.
Posso aggiungerti una cosa, un secondo?
Però ci sono le perquisizioni sugli ex inquirenti anche, mi risulta.
Esatto, e soprattutto c'è un giro di
ufficiali
soldi
della guardia dei carabinieri, ricordiamo.
E c'è un giro di soldi, sarebbero stati prelevati, trasferiti 40.000 euro inviate dalle zie paterne di Andrea Sempio. Questo movimento di soldi sarebbe iniziato già nel dicembre del 2016 e poi la somma è transitata infine sul conto bancario del padre di Andrea Sempio e poi questi soldi sarebbero stati prelevati. C'è l'altro filone, è molto interessante, che segnalavi tu, che è quello legato a Mario Venditti, che all'epoca era procuratore di Pavia.
L'uomo, ricordiamo, che archiviò, come, sì, dicevi prima, in 21 secondi l'ipotesi sostenuta dagli avvocati della difesa, che avevano tutti i diritti di dire: secondo noi c'è qualcun altro colpevole, ci sono delle prove che abbiamo trovato che devono essere valutate. Vennero archiviate, non vengono neanche prese in considerazione, arriva un nuovo procuratore e riapre tutto, certo, ascoltando e verificando che avevano delle attendibilità. Dimmi, Barbara.
Questa insomma la situazione. Tra poco nel giornale orario delle 9 qui su RTL 102.5 tutti gli aggiornamenti e insomma cercheremo di ricostruire anche poi nelle prossime ore quello che sta accadendo sul caso Garlasco, che altro che cold case, qui si è riaperto davvero tantissimo tempo dopo. RTL 102.5 adesso Shocking Blue, questa è Venus.
Shocking Blue Venus direttamente dal 1970 in chiusura di questa puntata di Massimo di RTL 102.5. Massimo Giletti, Giletti 102.5. Massimo, momento di tirare le somme. Oggi abbiamo tirato in ballo due argomenti sicuramente molto scottanti.
Uno che è arrivato mentre noi eravamo in onda, su Garlasco. Ripeto, io che studio la storia di Garlasco da un po' di tempo, non è che rimango stupito. Certo, se la corruzione c'è, ci sarà e sarà dimostrata, conferma che quel caso è stato deciso in modo diverso. Però, ripeto, calma, attenzione, analizziamo tutto in un'aula di processo. Però certo è impressionante quello che nasconde Garlasco. Attenzione, non è solo Garlasco, questa è la mia anticipazione. C'è una storia ancora più grave legata a Garlasco, di cui parleremo allo Stato delle Cose lunedì. Ho la certezza che c'è molto di più dietro a queste ultime fasi vissute a Garlasco, di arresti, di perquisizioni e probabilmente di avvisi di garanzia. Poi la Fottiglia, io inutile ripeterlo, per me hanno fatto benissimo, hanno posto l'attenzione al centro dell'interesse di tutti, del ragionamento di tutti nella Palestina. Non bisogna guardare gli occhi, se tu sei cristiano vero non puoi chiudere gli occhi di fronte a quello che vedi da due anni, di fronte a, quando mangiamo. Io non lo posso più accettare, qualcosa bisogna fare. Il problema è che Netanyahu non ascolta. È inutile prendersi con la Meloni, ma voi siete illusi che pensate che uno come Netanyahu ascolti la Meloni. Non dà retta neanche a Trump, però è un gesto per me importante. Certo. Io sto dalla parte della Flottiglia, attenzione a non esagerare.
E con questa riflessione, grazie a Massimo Giletti, l'appuntamento allo Stato delle Cose, ti vedremo lì e poi venerdì prossimo, quindi.
Sei obbligata, perché lunedì ci sarà un faccia a faccia che farà, sì, mille polemiche. Lo dico, non posso dirti con chi, ma succederà, andrà a finire come questa settimana, tutta la settimana sui giornali, anche lunedì.
E dai, allora ti seguiremo con questa anticipazione. Grazie a Massimo Giletti, grazie,
ciao, Barbara,
a Dario Vanacore.
Ciao,
grazie,
Dario.
Noi ci sentiamo domani mattina puntuale alle 6. Ciao.
Arrivederci.